Ecco, e oggi vogliamo introdurci o approfondire, possiamo dire meglio, in un tema che è anche fondamentale nell'esperienza di Teresa di Gesù, no? Che sarebbe quello della sua esperienza di Dio, no? Come Teresa ha dovuto fare anche un cammino per arrivare ad una certa conoscenza di Dio, ad un'esperienza di Dio che anche gli aiuterà a cambiare la sua immagine di Dio e riscoprire, possiamo dire, il Dio vero, il Dio di Gesù Cristo, no? Anche se certamente quello non vuol dire che Teresa sia riuscita, come nessuno di noi ci può arrivare a capire pienamente chi sia Dio, no? Perché sempre Dio è molto più grande di noi, è molto più grande dell'esperienza che noi possiamo fare di Lui, è molto più grande anche di tutti i concetti che possiamo creare, fabbricare, pensare, immaginare. Sempre Dio è molto, molto di più, no? Perché se no non sarebbe Dio, no? Sarebbe un concetto, sarebbe un'idea, sarebbe più che altro un idolo, no? E ho voluto cominciare con questo testo di Teresa, no? Che mi sembra molto significativo nei riguardi di quello che è la sua esperienza di Dio, no? Non ho mai diffidato della sua misericordia, no? Ormai l'abbiamo detto, l'abbiamo visto anche dal primo giorno, no? Come il tema della misericordia sarà qualcosa di fondamentale sempre nella vita di Teresa. E andrà più avanti nella sua esperienza, più approfondita sarà questa realtà di cosa significa veramente scoprire a Dio come il misericordioso, no? Infatti, se vogliamo, una delle ricerche fondamentali sempre nei mistici è la ricerca del volto di Dio. Chi sia veramente questo Dio, no? Che in fondo è la domanda che rimane sempre aperta nella nostra vita e anche nella vita dei discepoli di Gesù, no? Che nel cercare di vivere insieme con Gesù imparano a capire chi sia Gesù, chi sia Dio. E quel capire Dio, quel capire Gesù non sempre è stata una cosa facile, no? Sappiamo molto bene dai Vangeli fino a che punto i discepoli ancora, anche dopo 3 anni di vita con Gesù, non sono riusciti neanche a capire bene il significato di chi sia veramente Dio e chi sia veramente Gesù, no? E perciò anche la domanda che Gesù in un momento ha fatto anche ai suoi, no? E voi chi dite che io sia? Una domanda che rimane sempre aperta nel cammino della fede e che, come dico, per i nostri mistici è sempre fondamentale, no? E che fa parte fondamentale, essenziale, diciamo, del significato della vita di fede. Infatti, quando ci avviciniamo a Teresa, no? Vedremo come per Teresa sarà fondamentale per arrivare ad un cambiamento di vita, aprire gli occhi alla verità di Dio. E certamente Teresa non ci parla a livello concettuale, non è una teologa, neanche una filosofa, ma parla di Dio nella sua vita, nella sua esperienza, come si è trovata Teresa con Dio. E questo mi sembra anche molto interessante per noi, no? Nel senso in cui ne abbiamo parlato anche il primo giorno, no? Quando abbiamo detto che è la vita il luogo della salvezza, no? È la vita il luogo dove Dio si manifesta, è la vita il luogo dove Dio viene al nostro incontro, no? E perciò l'importanza che per Teresa avrà sempre rimanere e vivere in questa attitudine interiore di apertura innanzi al mistero, che in fondo sarebbe il cammino della preghiera. E per Teresa, senza dubbio, no? e lo troviamo in tutte le pagine delle sue opere. Il volto di Dio è il Dio della misericordia. E per Teresa possiamo dire è il nome che racchiude la sua grande esperienza di Dio. Non parla di misericordia come di un concetto, come di un'idea teologica, di cui ne abbiamo parlato tanto un anno fa, due anni fa, no? Durante l'anno della misericordia, no? Ma Teresa ci parla di una misericordia che accade nella propria vita, quando siamo capaci di aprire gli occhi dinanzi a quel mistero di Dio che fa parte del nostro essere, no? E se vogliamo seguire un po' il cammino di Teresa, Teresa ha scoperto questo Dio, certamente lo sappiamo bene, grazie al cammino della preghiera. Che la preghiera per Teresa, come ne parleremo domani, è un cammino relazionale, un cammino di amicizia, no? Nel quale è riuscita ad aprirsi, possiamo dire, alla verità di Dio. E questo vedremo che è fondamentale, no? Anche per la sua conversione, anche per la nostra vita, per il nostro progetto di vita, no? L'incontro col Dio dei vivi, non col Dio dei morti. L'incontro col Dio che non si lascia chiudere in un'immagine, ma che vuol diventare il senso e la ragione anche della nostra vita e della nostra esistenza. Perciò il significato di Dio per la vita, guardate, non una verità di fede in cui crediamo, no? Ma il senso che Dio ha per la nostra vita diventa per Teresa la risposta fondamentale, no? Chi sono io per te? Chi sono io nella tua vita? Qual è il luogo che tu mi lasci nella tua vita? Qual è l'importanza che tu scopri che io ho per te? E vedremo che è lì dove Teresa veramente riesce a capire qualcosa di questo Dio, no? E allo stesso tempo riesce anche a liberarsi dei concetti e delle immagini che non li lasciano veramente incontrarsi con Dio. Guardate che questo è anche un problema non soltanto di fede, ma un problema psicologico che abbiamo. Perché intanto ci incontriamo con le persone nella misura in cui siamo aperti ad incontrarci, cioè a lasciare che l'altro si manifesti così come è. Ma quando nella nostra testa abbiamo dei pregiudizi nei riguardi dell'altro, non lasciamo che l'altro sia lui, ma sempre abbiamo un'idea che non lascia che venga fuori quella verità dell'altro. E questo ci capita tanto anche nella vita di fede. E vedremo che è anche un'esperienza molto forte in Teresa, no? È un problema che è durato per parecchi anni in Teresa, no? Liberarsi dai quei pregiudizi che aveva su Dio, che non li lasciavano o non la permettevano trovarsi col vero Dio. Perché nella nostra testa noi andiamo verso Dio così come lo pensiamo. E se Dio si manifesta in un altro modo, non lo riconosciamo. E vedete come un'immagine, un'idea, che in un certo momento della nostra vita ci può aiutare ad andare verso Dio, no? In un momento determinato può diventare anche un ostacolo nell'incontro profondo e autentico con Dio, no? Perché condiziona il nostro rapporto con questo Dio. Vedremo che questo sarà anche un aspetto molto importante nella vita di preghiera, no? Sottolineo qua due concetti, ma che in Teresa non sono concetti, sono esperienze di vita, no? Il Dio misericordia e il Dio provvidenza. sono due parole con le quali in un modo più, più largo cerca Teresa di esprimere quello che è stata la sua esperienza di Dio e cosa significa veramente questa esperienza esistenziale di Dio nella sua vita, no? Sono due parole che usiamo tanto per parlare di Dio, ma cosa intendiamo per queste parole? Qual è il senso che diamo a queste parole? È quello che dobbiamo chiederci, no? E cercheremo con Teresa di approfondire un po' il senso, guardate, non tanto teologico, concettuale, quanto più biblico esistenziale, no? Perché intanto non dobbiamo dimenticare il nostro Dio è il Dio dei vivi, non dei morti, è il Dio che si rivela, è il Dio che viene incontro l'uomo, è il Dio che si fa alleanza, è il Dio che non possiamo vedere. E non perché lui non vuole lasciarsi vedere, ma perché i nostri sensi non sono capaci di accogliere una verità che va più in là della nostra capacità. Ma comunque non possiamo vederlo, ma possiamo sommergerci nella sua realtà. Non possiamo chiudere l'oceano, il mare, ma invece possiamo tuffarci dentro, no? Un po' in quel senso che ci parlerà Teresa. E poi un altro aspetto che mi sembra molto interessante, no? Perché mette in rilievo il senso anche della vita, quello che possiamo chiamare i luoghi teologici della rivelazione di Dio, dove Teresa riesce a capire lungo tutta la sua vita, no? Come un processo, no? Non è che un giorno ha capito questo e subito, ma che pian piano riesce a capire di più. E quelle realtà della vita quotidiana dove veramente ci incontriamo e possiamo incontrarci sempre col Dio vero, col Dio della misericordia, col Dio provvidente. Diremo qualche parolina nei riguardi di questa realtà che soprattutto si manifesta in una delle opere di Teresa, che è il libro delle fondazioni. È un libro che alle volte guardiamo soltanto come un libro storico, ma è un libro profondamente teologico, nel senso dei libri storici dell'Antico Testamento. Perché? Perché nella storia, nei problemi, nelle sfide, nelle difficoltà della propria storia che Dio si manifesta e che Dio manifesta il suo volto. In questo senso io direi è uno dei libri teologici più belli di Teresa e più profondi. Perché? Perché non è mettersi a sedere a pensare cosa è accaduto nella sua vita, ma è cercare di rintracciare la presenza di Dio in mezzo alla vita quotidiana. E allora in quel senso vedremo che il libro delle fondazioni è un libro veramente teologico, è una storia teologica dove Dio si manifesta nel concreto della vita quotidiana. Ecco, cercheremo un po' di fare questo percorso, no? In primo luogo, un po' anche per collegare questo tema con quello che abbiamo visto in questi giorni, no? Certamente tutto questo accade nella vita, ma una vita che si fa preghiera, non possiamo dimenticarla, è il luogo, è lo spazio, se vogliamo, teologico centrale nella vita di Teresa, non come momenti, ma come una realtà che comincia a riempire di senso tutta la vita. E nella misura in cui la vita diventa preghiera, diventa anche il luogo dell'incontro con Dio. Non soltanto nei momenti di solitudine, ma anche quando siamo impegnati nelle faccende della vita, no? Come dice Teresa, quella frase che tutti conosciamo, no? Anche tra le pentole, no? Si trova il Signore, no? Non è semplicemente parole belle, ma una realtà nella quale Teresa ci crede. Cioè non è cercare Dio nella solitudine, ma cercare Dio anche in mezzo alla realtà della vita. Certo, questo deve essere un'abitudine, questo deve esercitarsi nel cammino, né nell'esercizio della preghiera, ma con l'idea di far sì, no, che la propria vita, come abbiamo detto il primo giorno, no, diventi quel luogo dell'amicizia, il luogo della storia della salvezza. Ed è pertanto, quando cominciamo ad essere coscienti, consapevoli di quella presenza, che cominciamo veramente a sentire, no, come la nostra vita, anche nelle piccole cose, nelle cose che facciamo ogni giorno, anche senza renderci conto, Dio si fa presente. Ed è perciò che abbiamo cominciato un po' riflettendo su quella realtà, no? Quando la vita diventa quello, quando la vita diventa il luogo della scoperta di Dio, e questo Dio si manifesta e trasforma la propria vita, non è strano che la vita diventi anche il luogo per testimoniare quella presenza di Dio e quel volto di Dio, che è quello che dicevamo il primo giorno, che è lo scopo pastorale di Teresa. Cioè farci capire chi sia veramente questo Dio, no? Abbiamo letto alcuni brani per mettere in rilievo, no, come per Teresa è una preoccupazione profondamente pastorale, no? Perché? Perché ad un certo punto, quando lei fa l'esperienza vera di Dio, si rende conto che la nostra falsa immagine di Dio è quello che ci impedisce tante volte l'incontro con Dio. Cioè è Dio che ci impedisce incontrarci con Dio. Cioè la nostra immagine di Dio. Perciò che i mistici sempre dicono, no, bisogna rinunciare a Dio. Bisogna spogliarci dai nostri concetti, dalle nostre idee su Dio, per trovare il vero Dio. Come bisogna spogliarci della nostra idea sull'altro, perché l'altro venga veramente fuori e si manifesti nella sua verità, e non nei concetti o nei pregiudizi che possono essere nella mia testa. È così che Teresa, abbiamo detto anche in questi giorni, no? Come guardando la propria vita, che è quando comincia veramente a incontrarsi con Dio, è nella scoperta della sua verità. Quella mia povera vita peccatrice, no? Che non vuol dire che, come abbiamo sottolineato, no, che Teresa sta riconoscendo i suoi peccati a livello morale, a livello legale, no, sta riconoscendo, diciamo, la sua condizione di creatura, e riconoscendo in quel confessarsi peccatrice che tutto è un dono di Dio, assolutamente tutto. E nella misura in cui più approfondisce nella sua verità di creatura, più si rende conto dell'importanza e la centralità di Dio nella propria vita. Perché? Perché senza Dio la mia vita cosa sarebbe? Un niente. Ma quello non è un concetto teologico, quello è un'esperienza di vita, no? Che fa sì scoprire la realtà della gratuità, della gratitudine, no? E perciò la grande lotta di Teresa, no? Tutti conosciamo, no? È tra il Dio che è dono, che si fa dono, e il desiderio del proprio ego di diventare il centro e il protagonista, no? Oggi penso che andate a Santa Maria di Grazia, no? Ecco, è un contesto ideale per pensarci a questo, no? Perché? Perché Teresa è stata portata lì per toglierla un po' dal peccato, dal pericolo, no? Di cadere nel peccato e perdere l'onore, no? Perché era così come ragazza, un po' con i cugini, e cosa poteva capitare? Allora, in convento, per toglierla da quel pericolo. Ma il problema non è stato quello, ma il problema è che durante quei mesi Teresa è cresciuto in un modo molto forte e io direi molto negativo, un profondo senso di colpa. Di fatto lì è che hanno cominciato le malattie di Teresa. Dopo alcuni mesi lì ha dovuto uscire per andare in campagna a prendere un po' d'aria. Anche se è vero che Teresa avrà le sue malattie fisiche, no? Certamente la realtà psicologica avrà un influsso molto forte nella sua debolezza. Ma anzi, questo vediamo chiaramente quando Teresa decide di entrare, di andare di monaca all'incarnazione, che un po' è il frutto del tempo che passerà a Santa Maria di Grazia, ma soprattutto frutto del senso di colpa che comincia a farsi molto forte nella sua testa. Io ho messo in pericolo, io ormai ho fatto dei peccati, guardate una ragazza, no? Ho fatto dei peccati così gravi che io avrei dovuto andare nell'inferno, o sicuramente almeno nel purgatorio. Ed è lì che Teresa vuole entrare monaca, perché? Per liberarsi dal purgatorio. Cioè, pensate che questo è molto importante. Perché? Perché Teresa a quel momento si è creato, per la mentalità religiosa e sociale del momento, un senso di colpa troppo forte, troppo profondo, troppo negativo, che sarà pesante lungo parecchi anni della vita di Teresa, finché riuscirà a liberarsi. E che certamente porterà fuori un'immagine di Dio. Ma tutto quello, no? Quella lotta che in certo senso comincia a farsi presente in Teresa e in Santa Maria di Grazia, no? Tra un Dio che è presente nella società, nella cultura, nella religione del momento, e il Dio che comincia a manifestarsi, no? E che tirerà fuori quello che sarà la tesi teologica di Teresa, che alla fine è l'amore di Dio quello che trionfa sulla debolezza della persona umana. Vedremo che questo sarà un valore molto forte nell'esperienza e nel vissuto di Teresa. Infatti, il primo grande ostacolo nel processo spirituale di Teresa sarà proprio la sua immagine di Dio. Sembrerebbe alquanto contraddittorio, no? Quando diciamo no, ma la fede in Dio è quella che ci aiuta. Sì, ma una fede che non è giusta, invece di aiutare, fa tutto il contrario. E ci fa diventare ammalati. Perché? Perché non è la verità. Non è il Dio vero. E quando non è il Dio vero quello che entra a reggere un po' il cammino della vita, invece di darci la salute, ci fa diventare malati. Ed è perciò che Santa Teresa sottolinea con una forza incredibile questa realtà, sia nella sua esperienza personale, sia nel cammino che cerca di offrire agli altri, no? Come il grande pericolo, no? Quel falsa immagine di Dio, di quel Dio giudice, di quel Dio al quale bisogna pagare in anticipo per poter ottenere la salvezza, no? Io me ne vado in monaca, anche se devo soffrire lì al monastero sarà meno che andare in purgatorio. Allora è un sacrificio della propria vita, ma in un senso negativo. Perché? Perché è un annullare la possibilità di diventare altra cosa, di diventare se stessa. Quella mentalità che alle volte avevamo tempo fa, no? Secoli fa, di quello che era la vita religiosa, no? Ah no, è quasi un seppellirsi in vita, soprattutto quando si parlava della vita contemplativa, no? Delle monache. No, si chiudono per sempre, seppellirsi in vita. Eh sì, quel concetto aveva Teresa, all'inizio, all'inizio. È quello che l'ha ammalata. Ma per la sua personalità Teresa è riuscita ad andare avanti. Per la sua curiosità, come donna che aveva una certa cultura e che gli piaceva tanto leggere, e quello pian piano ha aperto gli orizzonti che le altre monache non avevano, perché neanche leggevano una pagina. E neanche avevano un direttore, un accompagnatore spirituale che potesse orientare quel cammino, quella ricerca. E perciò una religione, come abbiamo visto anche il primo giorno, no, fondata sulle proprie opere. È quello che io faccio, è quello che mi salva. Quello è l'immagine di Dio che Teresa ha quando entra nel convento. Anche se da bambina aveva un'altra immagine, ma quando è cominciata a crescere quell'immagine è stata un po' cattivamente cambiata per l'ambiente, per la mentalità del momento, dell'epoca. Ma pian piano nella vita di Teresa verrà fuori un altro Dio, il Dio misericordioso. Anche se Teresa farà fatica a lasciar entrare questo Dio nella sua vita. Intanto perché alcuni dicevano che era il demonio. Anche perché lei talvolta ne aveva dei dubbi. No, ma se Dio è questo, come posso sperimentare io Dio come questo? Questo non lo capisco più. Vi leggo un testo che penso che racchiude molto bene l'esperienza teresiana, no? Al capitolo 14 del libro della vita, ai numeri 10-11. Capitolo 14, 10-11. Che in fondo è una preghiera che fa Teresa, no? Oh mio Signore e mio bene, io non posso dire questo senza lacrime e grande gioia della mia anima, se penso che voi vogliate, Signore, starvene così con noi, quando già siete presente nel Santissimo Sacramento, come dobbiamo credere in modo certo, perché è così. In tutta verità, ci è lecito dunque fare questo paragone, che se non è per colpa nostra, possiamo godere di voi come voi di noi, poiché avete detto che la vostra delizia è stare con i figli degli uomini. Non è più quel Dio che soffre con noi, ma è un Dio che ha un altro atteggiamento nell'estare, nell'essere con noi. È la vostra delizia, sottolinea Teresa. Oh Signor mio, cosa è mai questo? Ogni volta che ascolto queste parole ne provo gran conforto, e ciò anche quando ero assai colpevole. È possibile, Signore, che ci sia un'anima la quale, giunta a ricevere da voi simili grazie e doni e a capire che voi godete di essa, torni ad offendervi dopo tanti favori e così grandi prove del vostro amore, da non poter dubitare di esso vedendone chiaramente le opere in sé. Sì, c'è sicuramente, e non una, ma molte volte l'ha fatto, e sono io. Guardate Teresa come descrive il suo atteggiamento con questo Dio. Piaccia alla vostra bontà, Signore, che sia io solo l'ingrata, quella che ha commesso così grande iniquità, che si è resa colpevole di così smisurata ingratitudine. Anche da lei, però, la vostra infinita bontà ha già ricavato qualche bene. Quanto maggiore è il male, tanto più risplende il bene delle vostre misericordie. E con quanta ragione io le posso cantare per sempre. Guardate un po' lo sguardo che Teresa fa della sua vita nei rapporti con Dio. Lei è stata sempre infedele. Lei ha ricevuto tanti doni e continua ad essere infedele. Ma in mezzo a quella realtà comincia a percepire sempre di più e più profondamente quanto è grande questa misericordia di Dio, no? Quanto maggiore è il male, tanto più risplende il bene. Cioè, non è un Dio che si allontana. E al numero 11, vi supplico, mio Dio, di concedermi che ciò avvenga e che io possa cantarle in eterno. Vedete, quel desiderio di Teresa di far conoscere le misericordie di Dio, no? Visto che vi siete compiaciuto di elargirmele così straordinariamente grandi da meravigliare coloro che le vedono e far spesso trasecolare me che allora mi effondo nelle vostre lodi, poiché sola e senza di voi io non potrei far altro che strappare di nuovo i fiori del mio giardino, in modo che questa mia terra miserabile si ridurrebbe allo stato di un letamaio come prima. Cioè Teresa che comincia a capire che il vero senso, il profondo senso della sua vita è questo Dio, no? Al numero 11 o 10, ancora 10, vabbè, secondo le edizioni, sì. Questa è una pazzia, non si mettono d'accordo con i numeri. E ancora va avanti, no? Non permettetelo, Signore, né vogliate che si perda un'anima che a prezzo di tante sofferenze avete redento. È Dio che l'ha redento, non sono io. È Dio che garantisce l'arrivo ad un finale felice, non io. E che tante volte siete tornato a riscattare strappandola alle fauci dello spaventoso dragone. Cioè questo brano mi piace molto bene, molto, di Teresa, perché è una sintesi molto profonda di quello che è la sua vita nei riguardi di quello che è stata la presenza di Dio nella sua vita. Certamente questo l'ha scritto Teresa quando ha ormai 50 anni di età e può rileggere la sua storia dopo aver fatto l'esperienza della risurrezione, no? E allora si rende conto come lei era così cieca da non essere stata capace di vedere quella presenza di Dio, no? Intanto perché la mentalità che lei aveva non gli permetteva di trovare quel Dio. È il Dio giudice che fugge quando qualcuno è peccatore, allora quasi sempre Dio è stato fuori, no? Ma pian piano Dio ha una pazienza con Teresa, no? Teresa scopre quello, no? Che questo Dio non si stanca mai di aspettare, non si stanca mai di perdonare, non si stanca mai di offrire i suoi doni, no? Perché? Perché lo scopo, il progetto di Dio è portare alla salvezza la persona. E Dio fa e farà di tutto. E questa è la grande verità, possiamo dire, teologica, che viene fuori dall'esperienza di Teresa. E no, questo Dio non è che ha fatto una cosa nella storia, ci ha inviato il suo figlio che è morto e risuscitato e poi cercatevi di arrangiarvi come potete, no? No, il Dio che continua, no, per Teresa, a stare lì, a lottare lì come nessuno, a cercare in tutti i modi di portarci alla pienezza. E questo non soltanto con me, dice Teresa, ma con tutti. E questo mi pare una verità fondamentale. Il Dio che non lascia mai di portare a compimento la sua storia di salvezza. Perché? Perché Teresa scopre che ormai Dio si è impegnato totalmente, ha offerto tutto e non può venire a meno quella sua donazione. Perché? Perché Dio è il fedele. Noi possiamo venire meno, ma Dio no. Noi possiamo non vedere, non ascoltare, non sentire, non crederci, ma Dio no. Dio è lì e rimane lì e continua a lavorare lì. E aspetta che un giorno riusciamo ad aprire gli occhi, no? Cioè, la religione per Teresa comincia ad avere un senso lì, nella scoperta del vero Dio. Cioè, il Dio che si dona. Il Dio che ci ha offerto tutto e continua ad offrirci tutto. Il Dio che non ha bisogno che noi andiamo a chiedergli dammi questo, dammi l'altro, perché ormai si è anticipato a darci e ad offrirci tutto. Dio, sottolinea Teresa, non si stanca mai di dare. Il problema è che noi ci stanchiamo di ricevere. E che non piace tanto di ricevere sempre, perché il nostro orgoglio è sempre di mezzo, è quello di pensare che tutto ci viene offerto, e cosa sto a fare io, no? E così viene, e vorrei fare questa riflessione, no? Il significato che ha per la vita di Teresa, ma anche per la nostra vita, la scoperta del Dio della misericordia. Innanzitutto, una verità che per Teresa è fondamentale, anche per Giovanni della Croce, e nella quale, disgraziatamente, non ci crediamo i cristiani, che Dio è sempre presente e che Dio non può non essere presente. Dio non è quello che fugge, Dio non è quello che se ne allontana, Dio non è quello che ci lascia da soli quando siamo peccatori. No, siamo noi che quando siamo peccatori non riusciamo forse a trovarlo o a vederlo, perché la nostra mentalità non ci permette o non ci lascia. Ma non è un problema di Dio per Teresa, no? Anzi, Teresa scopre, e questo mi pare una realtà molto bella e fondamentale, no? Che uno dei grandi problemi che abbiamo nella vita di fede è dimenticare che Dio è sempre presente. Perché quando non crediamo veramente a questa verità, allora la nostra testa comincia a pensare di tutto. È Dio che non mi vuole bene, è io che non ho fatto quello che dovevo, io che sicuramente mi sono sbagliato, è perché mi la prova, è perché Dio mi vuole così, è perché Dio non... E la nostra testa comincia a fare i suoi percorsi, no? E a imbrogliarci veramente, no? Ed è anche esperienza che Teresa ha fatto in un momento della sua vita, no? Per esempio, al capitolo 18 del libro della vita, al numero 15, Teresa cerca di farci capire, o meglio, farci uscire da quell'ignoranza o da questo pregiudizio che abbiamo su Dio, che è un pregiudizio teologico e filosofico. Perché? Perché se Dio è la bontà, il sommo bene, se Dio è il santo, Dio non può essere compatibile con quello che non è santo, con quello che non è buono, con quello che... Allora è logico, da un punto di vista teologico, dove c'è il peccato, Dio è troppo lontano. E Teresa scrive: mi è accaduto all'inizio, 18-15, mi è accaduto all'inizio di essere vittima di una grave, guardate come sottolinea Teresa, una grave ignoranza. Cioè, non sapere, cioè, che Dio è in tutte le cose. E poi che mi sembrava che mi stesse molto vicino, lo ritenevo impossibile. Vedete, Dio che cerca di manifestarsi a Teresa, ma lei ha i suoi pregiudizi, allora, no, questo non è Dio, questo non è Dio. No, che tu non sei Dio, lasciami in pace. Eppure, non potevo rinunciare a credere che stesse lì, perché mi sembrava di aver visto chiaramente la sua presenza. Vedete, quella lotta, che in fondo è una lotta mentale. Io ho un'idea su Dio, e Dio che si manifesta, viene al mio incontro, in un modo che è diverso a quello che io penso, allora comincia quella lotta mentale, che è la purificazione, possiamo dire, dell'immagine di Dio, no? Quelli che non erano istruiti, i mezzo letrati che diceva Teresa, che sono troppo pericolosi, no? Quelli che non erano istruiti mi dicevano che vi era soltanto con la sua grazia, ma non potevo convincermene perché, ripeto, mi pareva che fosse proprio presente e questo dubbio mi dava pena. Me ne liberò un dottissimo religioso dell'ordine del glorioso San Domenico, il quale mi disse che Dio è realmente presente e mi spiegò come Egli si comunica alle nostre anime, dandomi così una grande consolazione. Bisogna notare e capire bene che sempre quest'acqua del cielo, questa presenza di Dio, questo insigne favore di Dio, arricchisce l'anima di grandissimi tesori, come ora dirò. Teresa che cerca di aiutarci a non chiuderci in quella mentalità che invece di avvicinarci a Dio ci allontana da Dio, e alla quale, dirà ancora Teresa, va tante volte legata una falsa umiltà. È un'umiltà molto pericolosa, che anche lei ha sofferto e l'ha portata ad un certo punto a lasciare la preghiera. Perché? Perché io sono una donna peccatrice, io non sono degna di essere dinanzi a questo Dio, allora me ne vado perché non sono degna. E dirà Teresa, questo è il vero pericolo, questa è la vera tentazione. Cadere in quella falsa umiltà che ci allontana da Dio. Un Dio sempre presente. Ma dove trova Teresa che questa misericordia veramente riesce a colpire la sua anima profondamente in mezzo al suo peccato? Guardate, il fatto che Dio sia sempre presente è chiaramente il segno più chiaro della misericordia. Non è un Dio che si allontana, che va e viene a convenienza, no? Che adesso se ne va in vacanze e ci lascia un po' persi, no? No, è un Dio che assicura l'essere sempre lì. Ma questo essere sempre lì è, possiamo dire, incondizionale, anche in mezzo alla realtà negativa, in mezzo al nostro peccato. Anzi, per Teresa è dove più chiaramente si manifesta a noi la presenza di Dio. Leggiamo al capitolo 19 del libro della vita, il numero 15. Penso che non è all'inizio, ma un po' sulla metà. E scrive Teresa: confidi nella bontà di Dio, che è più grande di tutto il male che possiamo fare. Guardate questa affermazione di Teresa, no? È più grande di tutto il male che possiamo fare. E quando noi, riconoscendoci colpevoli, vogliamo tornare alla sua amicizia, dimentica la nostra ingratitudine, ne ricorda le grazie che ci ha fatte e per le quali meriteremmo il suo castigo. Anzi, le nostre colpe lo inducono a perdonarci più presto. Come gente di casa sua, che ha mangiato, come suol dirsi, il suo pane. Ricordino le sue parole e considerino ciò che ha fatto nei miei riguardi. Mi sono stancata prima io d'offenderlo che lui di perdonarmi. Egli non si stanca mai di dare, nelle sue misericordie possono esaurirsi. Non stanchiamoci di riceverle. Sia benedetto per sempre e tutte creature lo lodino. Amen. No, vedete, questo è un brano terribile, totalmente rivoluzionario nella teologia del suo momento e nella teologia dell'oggi, no? E nella mentalità dell'oggi, no? Guardate che questo è molto importante. Perché? Perché Teresa non scopre questo come pensiero teologico, ma nell'esperienza profonda della sua vita. Il Dio che sempre rimane con lei e che si fa più presente proprio nel suo peccato. Guardate, in una delle sue esclamazioni, questi piccoli scritti che sono più che altro preghiere, no? Di Teresa direttamente con Dio, ne troviamo anche rifletti questi sentimenti, no? Nell'esclamazione numero 10, tra il numero 2 e 3, prega Teresa, no? Le lacrime di compassione da lui, da Gesù, versate, non furono solo per Lazzaro, ma per tutti coloro che si sarebbero rifiutati di risorgere, nonostante il suo richiamo. O mio bene, come allora voi avevate certo presenti anche le colpe che io ho commesso contro di voi. Guardate com'è bello questo pensiero di Teresa, no? Un Gesù che piange di fronte alla tomba di Lazzaro, del suo amico, che piange ormai in anticipo per i nostri peccati, perché lui non vuole la nostra morte, ma la nostra risurrezione, no? Che esse abbiano ormai fine, Signore, che esse abbiano fine e con le mie anche quelle di tutti gli uomini. Risuscitate questi morti, le vostre grida, Signore, siano così potenti che sebbene essi non vi chiedano la vita, voi gliela date affinché in seguito, Dio mio, abbandonino l'avviso dei loro piaceri. Cioè Teresa come si entra nei sentimenti di Cristo, no? e quasi con le sue parole riesci a spiegare quello che è il sentimento di Cristo, no? Che grida per dare a tutti la vita, anche a quelli che non la chiedono. Cioè il Dio della misericordia, il Dio che è impegnato, no, nella nostra salvezza. E continua Teresa in questa esclamazione: neppure Lazzaro vi chiese di risuscitarlo, eppure voi lo faceste per le preghiere di una peccatrice, di Maria. Eccone qui un'altra, e ben più colpevole. Fate risplendere in lei la vostra misericordia. Per quanto miserabile io sia, ve lo chiedo per coloro che si rifiutano di farlo. Voi ben conoscete, mio re, il mio tormento nel vedere i peccatori così non curanti degli atroci supplizi che dovranno patire in eterno se non ritornano a voi. O abbiate pietà di voi stessi, voi che siete abituati a piaceri, feste, comodità e a non assecondare che la vostra volontà. Ricordatevi che sarete sempre asserviti, sempre in eterno, alle furie infernali. Pensate e considerate che ora vi prega il giudice che dovrà condannarvi e che voi non avete neanche un istante di vita sicura, perché non volete vivere eternamente. O durezza dei cuori umani, li addolcisca la vostra immensa pietà, mio Dio. Qua ancora si mescolano, no? Un po' la mentalità di quel Dio giudice, no? Ma d'altra parte l'esperienza della misericordia. E Dio vi giudicherà, ma invece che Dio addolcisca la sua pietà verso di voi. Cioè un momento della vita di Teresa in cui ancora lei non è riuscita a superare, no, quel problema. Ancora lei non ha fatto l'esperienza dell'inferno che ci racconta nel capitolo 32 del libro della vita, no? Che è un'esperienza fondamentale in Teresa per capire fino in fondo cosa significa la misericordia di Dio. Perché? Perché la misericordia di Dio, diciamo, ci ha liberati ormai di quello che sarebbe stato il risultato della nostra vita. Noi peccatori, se ci fosse un Dio giudice, tutti andiamo all'inferno, tutti, non si salva nessuno. Ma Dio ha voluto liberarci da quello, perché anche l'inferno che sperimenta Teresa non è l'inferno delle fiamme, dei demoni, dei diavoli, ma l'inferno di una vita senza senso, di una vita chiusa in se stessi, che non ha nessuna uscita. E allora la misericordia di Dio per Teresa acquista un senso molto più profondo. Perché? Perché Dio si è anticipato a liberarci da quello che sarebbero le conseguenze delle nostre opere. Neanche il più giusto è capace di salvarsi. È la misericordia di Dio che ci ha salvati. Non che ci salva, che ci ha salvati. E questo per Teresa sarà un aspetto molto fondamentale. Ecco, se volete facciamo adesso una pausa e poi alle 11:30 andiamo avanti.
Adesso, siccome oggi andiamo...